Radio Immagina Live, con occhi nuovi e tante voci.
Bentornati all'ascolto di una nuova puntata di Radio Immagina Live da parte di Stefano Mennucci. Allora, sono 13.05 e anche oggi proveremo, come ogni giorno, a raccontare quello che sta accadendo, provando a mettere insieme i vari elementi della drammatica guerra a cui stiamo assistendo ormai da oltre un mese. I riflettori chiaramente sono puntati sui colloqui per la pace, i colloqui che sono in corso. Stamani sono ripartiti a Istanbul, diciamo per l'ennesimo capitolo di un tentativo, che è molto faticoso ovviamente, di portare i protagonisti a posizioni non troppo distanti come quelle che invece sperimentiamo ogni giorno sui campi di battaglia, visto che stiamo assistendo a una guerra sempre più cruenta. Forse il titolo che sintetizza al meglio la situazione stamane è quello di Avvenire, stragi e prove di dialogo, ma in generale nei vari quotidiani viene utilizzata sempre più la parola pace nella speranza di intravedere un punto di svolta. E allora saluto subito il nostro ospite di oggi, il senatore del Partito Democratico Antonio Misiani. Grazie per aver accettato il nostro invito e bentornato a Radio Immagina.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Dunque, ci raggiungerà anche l'economista Francesco Saraceno per fare insieme a lui anche un ragionamento sul futuro dell'Europa, capire come l'Unione Europea uscirà da tutta questa vicenda. Ma partiamo da quello che sta accadendo. Allora, senatore, sono in corso negoziati di pace a Istanbul, negoziati che proseguiranno anche domani. Erdogan ha preparato l'incontro parlando sia con Putin sia con Zelensky e dichiarando ai media che si aspetta progressi seri. Allora, dobbiamo aspettarci un nulla di fatto poco più, oppure potrebbe esserci davvero un punto di svolta? Che idea si è fatto?
È molto difficile fare previsioni. Il punto è che a più di un mese dall'inizio di questo conflitto la situazione sul terreno, la situazione militare è molto diversa da come l'aveva prefigurata il regime di Putin. Putin puntava ad una vittoria rapida, ad una rapida destrutturazione del governo ucraino e scommetteva su un Occidente diviso e su sanzioni deboli a scoppio ritardato. È accaduto esattamente il contrario. L'offensiva russa si è arenata in quella che è una guerra di posizione attorno a Kiev ed un massacro vergognoso nella città di Mariupol, e dal punto di vista della reazione le sanzioni imposte dall'Occidente, in particolare dei paesi dell'Alleanza Atlantica, sono senza precedenti dal punto di vista dell'impatto economico che produrranno sulla Russia, e i paesi occidentali hanno messo in campo una determinazione, una coesione sicuramente superiore a quanto si potesse prevedere. Tutto questo ci porta a dire che la soluzione di questa guerra non può che essere una soluzione politica attraverso negoziati, attraverso il dialogo. Mi pare di capire, da quello che leggiamo, che lo status di neutralità dell'Ucraina e quindi di non adesione alla NATO sia un punto ormai acquisito.
E questo peraltro diciamo è un qualcosa di nuovo e di concreto, no? Visto che Zelensky ha aperto su questo, e che volevo aggiungere diciamo un messaggio
forte. In realtà
forte.
L'adesione dell'Ucraina alla NATO era scritta nella Costituzione ucraina,
esatto,
ma non era per nulla acquisita sul lato della NATO. C'è un tema di possibile adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, su cui pare di capire che non ci siano contrapposizioni esplicite da parte della Russia. Peraltro è un processo non brevissimo al quale bene ha fatto il governo Draghi ad esplicitare il proprio parere favorevole. Il punto più delicato di questo negoziato rimane lo status finale della Crimea e del Donbass. Questo mi sembra il punto più complesso da affrontare.
Certo, e poi allora le truppe russe nel frattempo c'è, diciamo, stanno riassestando, si stanno anche ritirando. L'apertura di Repubblica oggi è la retromarcia russa. Qualcuno ipotizza che appunto si stiano soltanto ricompattando, no? Per poi aumentare la forza dell'aggressione. Io le chiederei però, secondo lei, quale può essere il punto in cui Putin, diciamo, verosimilmente può non sembrare un perdente, no? Perché alla fine è lì che si giocherà questa trattativa, e da lì che può nascere un'intesa di pace. Cioè, Putin ha cambiato la narrazione anche della sua campagna, dicendo che non era interessato a ribaltare Zelensky, ma pensava soltanto a prendere il controllo degli affacci sul mare. Quindi dov'è che lui potrebbe, diciamo, accettare un compromesso?
Beh, credo che la sopravvivenza politica di Putin sia legata ad un riconoscimento internazionale dello status della Crimea e in qualche misura anche del Donbass. La Crimea, ricordiamolo, è stata annessa unilateralmente nel 2014, unilaterale anche il riconoscimento dell'indipendenza delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, ma la comunità internazionale non ha mai accettato né l'annessione della Crimea né l'occupazione russa e filorussa dei territori del Donbass. Quindi il punto di partenza per Putin è sicuramente quello, e poi naturalmente c'è tutto il tema di un ritiro delle sanzioni che sono state imposte alla Russia e che tutte le stime indicano avere effetti devastanti. Il PIL della Russia sarebbe cresciuto in assenza di sanzioni del 2-2,5% nel 2022, ora le stime vanno da meno 6 a meno 15, quindi un impatto decisamente pesante.
Senta, a proposito di questo, c'è poi la questione con cui apre peraltro il Sole 24 Ore, che è la questione che viene definita la guerra del rublo. Allora Putin vuole che si paghi il gas in rubli, G7 si è opposto, e c'è questa forzatura, no, che è guidata appunto da questa sua logica guerresca anche su questo fronte, però è una forzatura, mi permetta di aggiungere, che può essere anche letta come una manovra in qualche modo disperata e che dimostra come le sanzioni stiano funzionando in effetti.
Io credo che sia un atto unilaterale che in realtà evidenzia la debolezza della posizione russa. È vero che il rublo ha recuperato rispetto al crollo iniziale, perché era precipitato da 75 a 150 e adesso è attorno a 100 rubli per un dollaro. Però le riserve della Banca Centrale Russa rimangono per quasi metà congelate. Vedremo alle prossime scadenze debitorie se la Russia sarà in grado di onorare o meno il pagamento delle cedole del suo indebitamento nei confronti dell'estero. Più in generale, se fossi in Putin, mi preoccuperei della direzione di marcia impressa dall'Unione Europea, perché la comunicazione Repower EU sulla politica energetica dell'Unione Europea, confermata di fatto dal vertice dal Consiglio Europeo del 24 e 25, indica ormai esplicitamente l'obiettivo dell'affrancamento dall'importazione di gas naturale dalla Russia. Questo vuol dire che in prospettiva la Russia dovrà rinunciare a decine e decine di miliardi di euro che oggi introita dai 150 miliardi di metri cubi che ogni anno esporta nei paesi dell'Unione Europea. Per l'Unione naturalmente sarà un percorso non semplice sostituire il gas proveniente dalla Russia, ma quella direzione di marcia è ormai imboccata e si moltiplicano le iniziative, dalle forniture di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti alla ricerca di altre fonti di approvvigionamento. E questo per la Russia è un problema non affrontabile con altri clienti nell'immediato futuro. È chiaro che la Cina prospetticamente può sostituire l'Europa nell'export energetico russo, ma non nell'immediato, perché servono tubi che oggi non sono disponibili e hanno bisogno di anni per essere realizzati, per esportare il gas russo verso la Cina.
Senta, il pacchetto di sanzioni diciamo è senza precedenti, è importante, però è anche vero che, come diciamo, sono di solito le sanzioni, sono bidirezionali, cioè colpiscono, oltre all'economia russa, anche in qualche modo anche hanno effetti sulla nostra economia in particolare, no? Che noi dipendiamo, come abbiamo sempre detto, dal 40% del gas importato dalla Russia. E il governo, per questo, il nostro governo ha messo in campo misure importanti per dare una mano a famiglie e imprese. Cosa va fatto, diciamo, cosa deve fare di più il governo?
Il governo negli ultimi mesi ha messo in campo 6 provvedimenti con un valore complessivo di 20 miliardi di euro per affrontare soprattutto il caro energia, che era già in atto nella seconda parte del 2021, perché il boom del prezzo del gas è degli ultimi mesi, la guerra ha esacerbato la situazione. Oggi probabilmente serve un salto di scala che va compiuto a livello europeo. Noi dovremo sicuramente mettere altre risorse per aiutare le famiglie e le imprese, ma credo che il punto chiave sia fare passare a livello europeo il tetto sul prezzo del gas, gli acquisti comuni per riempire lo stoccaggio del gas e poi un diverso meccanismo di formazione dei prezzi dell'elettricità. Oggi il prezzo dell'elettricità è legato direttamente al prezzo del gas, anche quando l'elettricità è prodotta con eolico e fotovoltaico. Bisogna disaccoppiare, cambiare il meccanismo di formazione in modo tale da evitare la formazione di giganteschi extra profitti da parte di imprese che non usano il gas per produrre l'energia, ma rivendono l'energia ad un prezzo enormemente aumentato perché è legato al gas. Quindi il salto di scala dell'aiuto nei confronti delle famiglie e delle imprese lo dobbiamo costruire a livello europeo. Poi dobbiamo andare avanti comunque con quello che abbiamo fatto in questi mesi, l'azzeramento degli oneri di sistema, il taglio dell'IVA sul gas, potenziamento del bonus sociale, luce e gas a favore delle famiglie più fragili, credito d'imposta per gli energivori e gasivori. L'insieme degli strumenti messi in campo in questi mesi è piuttosto ampio, va ulteriormente potenziato, vedremo, ne discuteremo nei prossimi giorni, nel momento in cui il governo con il documento di economia e finanza metterà le carte in tavola e lì vedremo i numeri dell'economia, i numeri della finanza pubblica, eventuali margini utilizzabili per ulteriori interventi in aiuto delle famiglie e delle imprese.
E allora vorrei estendere adesso il ragionamento anche sul ruolo che sta avendo l'Unione Europea e soprattutto come sarà il futuro del vecchio continente. Ci ha raggiunto nel frattempo anche l'economista Francesco Saraceno, professore di macroeconomia internazionale ed europea alla Sciences Po di Parigi e alla LUISS. Grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto a Radio Immagina.
Buonasera.
Dunque, Saraceno, vorrei chiederle, c'è una sorta, in questo, diciamo, quest'ultimo periodo, una sorta di riorientamento della politica comune? La reazione europea alla guerra è sembrata piuttosto compatta e potrebbe, diciamo, in qualche modo potrebbe accelerare anche il processo di integrazione politica. Allora le chiedo, come giudica le mosse dell'Unione e cosa prevede dal punto di vista di questa evoluzione politica del progetto? E che poi, insomma, per usare le parole della Presidente von der Leyen, per l'Unione Europea è il momento della verità. Che ne pensa?
Guardi, io purtroppo non condivido questo ottimismo, mi spiego in due parole. Io trovo che ci sia stato un vero salto in avanti con la pandemia. E questo salto in avanti è stato rappresentato due cose. Primo, dal fatto che l'Unione Europea ha fatto tutto quello che ha potuto, sia la Banca Centrale che la Commissione, per proteggere le spalle degli stati che stavano affrontando, che erano in prima linea nell'affrontare gli effetti sia economici che ovviamente sanitari della pandemia. E poi c'è stata anche una spinta in avanti, secondo me straordinaria, e non è stata secondo me abbastanza sottolineata, con il programma Next Generation EU. Cioè sull'onda di questo grande shock è stato attivato un programma per la prima volta ambizioso e per la prima volta di medio periodo, cioè non di reazione picciola ma di programmazione del futuro. E secondo me questa è stata una cosa importante, con tutti i difetti che ha, tutte le critiche che noi tutti gli abbiamo fatto, però è stato un momento, come diceva lei, di accelerazione del processo di integrazione, cosa che mi aveva portato a sperare che questo processo fosse avviato in maniera più strutturale. Invece quello che è successo nelle ultime settimane ha dimostrato che, certo, da un lato la reazione politica alla crisi è stata unanime, non ci sono state le divisioni su cui Putin sperava e così via, però dal punto di vista economico per me il fattore determinante è il fatto che a Versailles si sia affossata la proposta francese di creare un secondo Next Generation EU per la difesa e per, per l'energia. Al di là del fatto che io non penso che bisogna spendere più in armi, non sono per quelli che pensano che il riarmo sia una priorità, però il segnale che si dava con il secondo Next Generation EU era che le lezioni della pandemia erano permanenti, ogni volta che c'è una crisi comune si reagisce tutti insieme. E invece questo non è successo, cioè si sono ritrovate le vecchie divisioni tra frugali e irresponsabili e così via. Quindi no, io purtroppo speravo meglio, devo dire, questa crisi ucraina mi ha un po' raffreddato.
Certo, Misiani, chiedo allora anche lei come prevede il futuro dell'Unione e appunto dal punto di vista dell'integrazione politica e quanto è ottimista o meno lei in questo ragionamento.
Ma io tendenzialmente vedo il bicchiere mezzo pieno. La reazione è stata sicuramente superiore alle aspettative e l'Europa ha iniziato a fare dei passi importanti anche sul terreno della difesa comune. Il Consiglio europeo ha approvato la bussola strategica, cioè un piano che inizia a mettere nero su bianco le priorità strategiche, il percorso di integrazione anche nel campo della difesa, che prima era terreno esclusivo e gelosamente custodito dalle prerogative nazionali. È chiaro che ci sono tanti altri passi da fare sul terreno della difesa e anche dal punto di vista della politica energetica, sì. Dove peraltro, lo ripeto, io giudico importante la comunicazione di Power EU della Commissione e le decisioni dell'ultimo vertice. Non possiamo dirci completamente soddisfatti perché per esempio le proposte del governo italiano, il tetto europeo al prezzo del gas e altro sono nel comunicato e verranno approfondite dalla Commissione, ma non sono ancora una decisione operativa. E ha ragione il professore quando ricorda che l'idea di un next generation per l'energia e per la difesa per il momento è stata accantonata. Io della verità mi sarei accontentato di uno strumento come è stato SURE durante la pandemia, quindi uno strumento finanziato da emissioni di debito comune, magari meno strutturato di Next Generation, ma finalizzato ad affrontare un grande problema condiviso. Però, lo ripeto, strategicamente sono ottimista perché penso che nelle classi dirigenti europee sia maturata la convinzione che alcune problematiche sono affrontabili soltanto in una scala continentale ad un livello europeo. Sta maturando la consapevolezza che questo va fatto sul terreno della difesa e dell'energia proprio in ragione di quello che è accaduto e che segna inevitabilmente una discontinuità. Poi noi speriamo che la guerra finisca il prima possibile, speriamo che ci sia una soluzione politica, ma è chiaro che il 24 febbraio del 2022 segna una cesura di portata storica dal punto di vista geopolitico a livello europeo, a livello mondiale, e i 27 paesi dell'Unione non possono che prenderne atto e agire di conseguenza. Hanno iniziato a farlo, tanto deve essere naturalmente ancora deciso.
E allora adesso diciamo in gioco c'è anche il tema fondamentale della riforma del patto di stabilità, che è una sfida, finora è stata estremamente divisiva fra nord e sud Europa, che però potrebbe anche essere influenzata da questa guerra, no? Lo stesso Mario Draghi è stato molto esplicito in uno dei suoi ultimi discorsi in Parlamento e ha detto che questa crisi appunto rafforza la necessità di scrivere regole compatibili con le ambizioni che abbiamo per l'Europa. Allora, professor Saraceno, cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove regole fiscali? Perché alla fine una cosa sembra chiara, cioè il dibattito adesso è come cambiarlo, perché il fatto che si debba cambiare ormai pare sia assodato, no?
Assolutamente. Io ricordiamo una cosa che secondo me è interessante ricordare, cioè che il processo di revisione del patto di stabilità è iniziato nel febbraio 2020, cioè prima che colpisse la pandemia. La Commissione ha aperto una consultazione allora, quindi diciamo che questa è un'eredità della prima crisi, della crisi del 2010, che è stata molto mal gestita, lo sappiamo tutti, per mille motivi, e che ha portato alla consapevolezza che le regole del gioco che avevamo scritto negli anni 90 non andavano bene, no? In realtà non erano mai andate bene, ma insomma lasciamo perdere questa cosa. Quindi c'è una necessità di riformare le regole, cioè di ridare agli stati quella capacità di regolare l'economia sia nel breve periodo che con l'investimento nella politica industriale nel lungo periodo, e questa necessità implica che le regole che ci abbiamo non vanno bene e che devono essere cambiate. Questa cosa credo che sia quasi unanime. Poi ci sono alcuni partiti politici in alcuni paesi del nord che sono molto reticenti, ma fondamentalmente c'è un accordo tra la Commissione, il Consiglio, il Parlamento europeo e così via. L'altra cosa su cui c'è un consenso direi quasi bulgaro è il fatto che l'investimento pubblico è stata la grande vittima delle politiche di austerità degli anni 2010 e quindi le nuove regole debbono essere fatte per proteggere l'investimento. E queste due cose insieme mi fanno pensare che la proposta di revisione, che la proposta di nuova regola che la Commissione dovrebbe fare
prima della pausa estiva, no? Sì. No, dicevo, arriverà il commissario Gentiloni, ha confermato qualche giorno fa che queste proposte arriveranno prima della pausa estiva, quindi si pensa a giugno-luglio.
Addirittura, ecco, infatti, allora, queste proposte della Commissione secondo me saranno, non le chiameranno così perché è politicamente complicato, ma saranno una sorta di golden rule, di regola d'oro, cioè di una regola che dice le spese per investimento si finanziano a debito, mentre gli stati devono diciamo, bilanciare la parte corrente del loro bilancio, le spese correnti devono bilanciare con le entrate correnti. Questa sarebbe una grossa innovazione con un piccolo punto di criticità, e cioè che cos'è l'investimento. Credo che la pandemia ci abbia insegnato che se noi non abbiamo un sistema sanitario all'altezza, questa cosa ha un impatto sulla crescita, oltre che purtroppo sulle vite umane. La stessa cosa per l'istruzione, se ci sono delle spese che noi classifichiamo contabilmente come correnti, che però in realtà sono un investimento, quello che si chiama l'investimento sociale. E quindi oggi il dibattito fra noi macroeconomisti è di come far sì che le nuove regole, che speriamo appunto saranno approvate entro la fine dell'anno, tengano conto anche della componente sociale dell'investimento e non soltanto dell'investimento in senso fisico. Non vorrei che avessimo solo rotonde, autostrade e ponti e non avessimo medici e insegnanti. Di fatto questo è un po' il problema che ci stiamo ponendo oggi. Però sicuramente, come diceva lei, è oggi sul tavolo il fatto che le vecchie regole devono essere cambiate.
Senatore Misiani, allora queste regole come devono essere cambiate? Come devono, appunto, riprendendo le parole del professore, tenere conto degli aspetti anche sociali?
Ma guardi, io credo questo, bisogna organizzare le regole attorno agli obiettivi che l'Europa è costretta a darsi. Per mantenere un ruolo a livello globale, l'Europa deve fare i conti con la transizione ecologica e la transizione digitale. Fare i conti con la doppia transizione rende indispensabile un massiccio programma di investimenti pubblici oltre che privati nei prossimi 10 anni. Come veniva giustamente ricordato, la stagione dell'austerità dal 2010 al 2020 ha avuto come vittima sacrificale gli investimenti pubblici in tutta Europa, nei paesi più in difficoltà, penso all'Italia, sono addirittura crollati di oltre il 30%. E oggi l'Europa si ritrova in molti casi indietro rispetto ad altre aree del pianeta. Dobbiamo invertire questa tendenza e quindi costruire regole che siano coerenti con questo obiettivo. Poi non la chiameremo Golden Rule perché magari fa storcere il naso a qualche paese frugale del nord, ma il punto deve essere quello, costruire regole, naturalmente regole di coordinamento della finanza pubblica, perché non ha senso il liberi tutti perché minerebbe la credibilità dell'euro, ma devono essere regole che favoriscono questo programma di investimenti che tra l'altro, se possibile, andrebbe gestito in modo strettamente coordinato a livello europeo. Il vero obiettivo dovrebbe essere anche un Next Generation EU permanente e non una tantum come è il programma varato nel 2021 e che scade nel 2026, ma questo naturalmente è un tema ancora assolutamente aperto a livello europeo, però non dobbiamo tenerne conto nel momento in cui andiamo a ridiscutere le regole. Quindi regole di coordinamento della finanza pubblica assolutamente sì, ma anche regole favorevoli ad un massiccio ciclo di investimenti pubblici che ci mettano in condizione di reggere la transizione ecologica e la transizione digitale, e anzi di assumere un ruolo di leadership a livello globale, come abbiamo già deciso di fare per quanto riguarda la transizione ecologica e come dobbiamo ambire a fare anche per quanto riguarda la transizione digitale.
Allora, tornando alle conseguenze della guerra, allora penso alle implicazioni economiche che non saranno affatto marginali, no? È prevista una riduzione della crescita, il Fondo Monetario Internazionale ha ridotto le stime. La guerra, diciamo che questa guerra sarà un freno che colpirà ovviamente anche la nostra economia, ma quello che preoccupa maggiormente è il rischio di far aumentare le disuguaglianze diciamo in tutta l'Europa, non solo nell'Italia. Allora chiedo al professor Saraceno se questo è un pericolo, cosa devono fare i singoli governi e l'Europa nel suo insieme per appunto provare ad arginare questo aumento del gap, questo gap delle disuguaglianze.
Sono due misure, ovviamente l'aumento dei prezzi che è concentrato su alcuni settori, su alcuni beni, l'energia, i beni alimentari, i cereali e così via, ha un impatto differenziato e colpisce molto di più le classi meno abbienti di quelle più agiate, quindi c'è un problema di distribuzione del reddito che già negli scorsi anni si è progressivamente, negli scorsi decenni si è progressivamente sempre di più squilibrata, che nelle ultime settimane e mesi, con l'aumento dei prezzi dell'energia, ha avuto un'accelerazione. La risposta di breve periodo non può che essere quella di sussidiare in qualche modo i redditi, poi si può fare in mille modi. Io sono per esempio assolutamente convinto che per evitare speculazioni uno strumento che si può considerare, senza che questo ci faccia guidare al Venezuela o all'economia dirigista, sia quello dei controlli di prezzo. Lo hanno fatto gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale con un certo successo. Quindi misure di breve periodo mirate e temporanee per evitare speculazione e per sostenere i redditi, e poi bisognerà che finalmente si affronti senza nessun tabù il problema più strutturale della distribuzione del reddito. Ma questo vale per l'Italia, dove, come lei ben sa, ogni volta che si parla di patrimoniale i capelli in testa a troppe persone, anche nel campo detto progressista, ma vale anche in altri paesi. Io vivo in Francia e qui in Francia abbiamo esattamente lo stesso dibattito. Non dimentichiamo che Macron è stato battezzato in qualche modo e passerà la storia come il presidente dei ricchi. C'è un serio problema di affrontare in maniera strutturale, tramite il sistema fiscale ovviamente, il problema della disuguaglianza crescente. Chi dice che la disuguaglianza si elimina soltanto dando pari opportunità a tutti si illude o ci illude che questo possa bastare. Non può bastare.
Senatore Misiani, come dobbiamo affrontare questo aspetto?
Ma nel breve, con interventi il più possibile mirati. L'inflazione in Europa per il momento è un'inflazione prevalentemente energetica, e quindi noi dobbiamo capire bene l'impatto redistributivo dell'aumento dei prezzi dell'energia. Come giustamente veniva ricordato, l'impatto è nettamente superiore per le famiglie a basso reddito, e quindi noi dobbiamo organizzare gli interventi, come peraltro il governo sta facendo, innanzitutto per aiutare le famiglie più in difficoltà. Devono essere interventi mirati e non a pioggia, per essere efficace e contenere l'aumento delle disuguaglianze indotto dal caro bollette. Strategicamente c'è sicuramente un tema di riorganizzazione del sistema fiscale. Alla Camera si sta discutendo un disegno di legge delega di riforma fiscale che qualche risposta la darà da questo punto di vista, anche se non le risposte che avremmo dato se fossimo stati da soli al governo, perché quella legge delega è un inevitabile compromesso tra posizioni molto diverse. Aggiungo una riflessione: il sistema fiscale è sicuramente centrale in un programma di lotta alle disuguaglianze, ma non dimentichiamoci del welfare e della scuola. Un'offerta di servizi pubblici efficienti ed efficaci è altrettanto importante
per aiutare la parte più fragile della popolazione e ridurre le disuguaglianze. Vale per il sistema scolastico e vale anche per i trasferimenti monetari. Penso al tema del reddito di cittadinanza, che va riformato per renderlo più efficace rispetto a quanto accade oggi. Penso all'assegno unico per le famiglie con figli a carico, che è diventato operativo da poche settimane e che potenzialmente può svolgere un ruolo importante nella riduzione delle disuguaglianze nel nostro paese. Quindi una strategia di lotta alle disuguaglianze nel medio-lungo periodo deve agire sul lato fiscale, ma anche sul welfare e sui servizi pubblici.
E allora siamo quasi in chiusura del nostro approfondimento. Volevo coprire l'ultimo aspetto, volevo provare ad allargare, diciamo, l'orizzonte di questo ragionamento, chiedendo a entrambi come potrà cambiare il mondo dopo la guerra e se la globalizzazione può essere considerata al capolinea. Io capisco che ci vorrebbero ore per fare ragionamenti su questo argomento, però vorrei una battuta da entrambi. E allora, negli ultimi anni abbiamo diciamo, prima assistito alla rottura di Donald Trump con gli alleati, poi abbiamo visto il Covid e adesso l'attacco feroce della Russia. Biden ha detto 2 giorni fa che ne uscirà un nuovo ordine mondiale. Allora volevo partire da lei, professor Saraceno. La globalizzazione, come l'abbiamo conosciuta, dobbiamo considerarla in qualche modo superata?
Scusi, io credo che ci saranno sicuramente delle conseguenze, non tanto della guerra, ma della pandemia sull'economia mondiale. Cioè, ci siamo resi conto con la pandemia che l'economia mondiale era diventata estremamente efficace, estremamente efficiente, ma anche estremamente fragile, con delle catene del valore, cioè, diciamo, catene produttive allungate di misura, per cui si produceva in Italia l'acqua, poi si mandava a imbottigliarla, non so dove, in Germania, poi riportarla indietro e riperla in Italia. Ecco, queste ricerca ossessiva della minimizzazione dei costi e dell'efficienza ha in realtà reso fragile l'economia mondiale, quindi passa un piccolo shock in una qualunque parte del mondo per sentire le conseguenze ovunque altrove. E ci sta è in atto un processo, già ripeto, dopo la pandemia, di quello che in inglese si chiama reshoring, cioè di rilocalizzazione di alcune parti di attività produttiva più vicine ai centri di consumo e di produzione, con l'idea che forse aumentano un po' i costi, ma aumenta anche la capacità di resistere agli shock. Ecco, questa riorganizzazione è in atto, secondo me è benvenuta, avrà degli impatti anche ambientali importanti, e non mi spingerei a dire che il sistema basato su un commercio mondiale sviluppato e su una connessione molto forte tra i vari paesi sia rimessa in crisi né dalla pandemia né dalla guerra.
Misiani, un commento su questo?
Ma credo che la fine della globalizzazione sia una notizia largamente esagerata, concordo con quanto è stato detto. Sicuramente siamo nel pieno di un processo di deglobalizzazione, di regionalizzazione dei blocchi commerciali e di crescente riorganizzazione delle catene globali del valore, anche per ragioni di sicurezza e strategiche. Le faccio un esempio. I microchip oggi sono prodotti per il 60% nell'isola di Taiwan, che potrebbe essere la nuova Ucraina. È chiaro che tutto questo non può che portarci a un ripensamento complessivo, e infatti sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti stanno impostando grandi programmi per tornare a produrre microchip, ma lo stesso vale per altri beni e servizi strategici. Non tutto questo processo è una buona notizia, anzi, credo che speriamo di non dovere rimpiangere un processo di globalizzazione che, pur tra mille limiti, contraddizioni, aumento delle disuguaglianze, ha però portato a fuoriuscire dalla povertà centinaia di milioni di persone, certo, e ad una serie di vantaggi sistemici. Siamo in una fase diversa, il commercio mondiale continuerà ad avere un ruolo molto importante, ma tante cose sono oggettivamente in via di ripensamento.
Benissimo, allora ringrazio il senatore Antonio Misiani, responsabile economia nella segreteria del Partito Democratico. Grazie.
Grazie a voi.
E grazie ovviamente anche all'economista Francesco Saraceno, professore di macroeconomia internazionale ed europea alla Science Po di Parigi e alla LUIS. Grazie molte per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi.
E allora a tutti voi un buon proseguimento con Radio Immagina Live.
Radio Immagina.